Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Dite la verità. Quando è stata l'ultima volta che avete letto un articolo giornalistico da cima a fondo? Ormai, lo sappiamo, la nostra soglia di attenzione è davvero ai minimi storici. Ma se vi dicessimo che invece nel mondo ci sono milioni di persone che leggono articoli lunghissimi? Oggi scopriremo i segreti del giornalismo narrativo, un genere che in Italia è ancora poco utilizzato, ma che anche grazie ai podcast si sta prendendo sempre più spazio. La nostra ospite è una giornalista freelance specializzata in long form e inchieste internazionali. Vive e lavora negli Stati Uniti e i suoi articoli sono apparsi, tra gli altri, sul Guardian e sul New Yorker. La sua inchiesta narrativa sui trafficanti di esseri umani in Italia è stata finalista allo European Press Prize 2021. Io sono Federico Favot.
E io sono Edoardo Scognomiglio.
E siamo pronti ad hackerare la creatività di Ottavia Spaggiari. Ciao Ottavia!
Ciao ragazzi, ciao.
Piacere.
Come va? Piacere mio.
Eccoci qua.
Sei a New York?
Sono a New York, sì, esatto, sono a New York, una giornata buia, non tempestosa, ma molto 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 cupa.
Facci sognare, cosa vedi fuori dalla finestra?
Ma guarda, vedo la mia scala antincendio.
Ah, è tipica.
La mia scala antincendio. E l'Empire, no, è assolutamente vero, l'Empire,
okay.
Neanche con il binocolo, perché sono nella parte nord di Manhattan, quindi assolutamente non si vede.
Ok, allora abbiamo chiamato Ottavia perché, andiamo subito dritti al punto, Ottavia è la mia insegnante di long form journalism.
Proprio così.
Perché alla scuola Holden, io sì insegno eccetera, ma da quest'anno
scrocchi,
ho capito anche
lezioni anche.
Volevo anche partecipare perché non so niente di questa cosa del giornalismo e leggendo il programma del corso mi sembrava molto interessante. Avevo una mia idea di cui poi non parleremo per fare una cosa e quindi siamo oltre metà del percorso.
Siamo oltre metà del percorso, sia stato molto divertente fino adesso.
Fino
per
adesso.
Me. Non aspetta. So per gli
aspetta la fine. No, scherzo. E quindi ho parlato subito con Edo e ho detto guarda che secondo me parlare di long form è stupendo perché nessuno...
Invitiamo la prof
perché nessuno ne sa niente. Quindi prima di tutto secondo me...
Com'è Federico come studente intanto?
No, è molto bravo,
vabbè,
molto,
cosa
molto
potevi
disciplinato.
Tutti Gen Z e poi c'è il nonno in fondo.
No, è molto vario, assolutamente, sì.
Hai fatto questa immagine proprio, cioè del nonno dietro nell'ultimo posto.
Sì, con la copertina.
Col bastone, sì. Posso fare una domanda sul giornalismo?
No, ma non quando è andata... parliamo dei partigiani, sì, esatto.
È abbastanza così. Allora, prima di tutto, spieghiamo a chi non ne sa niente, cioè che cos'è un long form?
Allora, la definizione è una definizione... Diciamo così che sono stati speso moltissimo tempo e moltissimi studi e ricerche e paper accademici sulla definizione di long form, credo. Possiamo però definirlo come un articolo chiaramente lungo, ma non è solamente un articolo lungo. È un articolo giornalistico che richiede un processo di reporting, quindi appunto un processo giornalistico estremamente approfondito, di ricerca estremamente minuziosa e che appunto per sostenere la lunghezza dell'articolo molto spesso si deve appoggiare ad un arco narrativo che lo renda accessibile ai lettori.
Ok, quindi non è un discorso del quanti caratteri, quante colonne, come dire, ma è anche più il processo prima, tutto quello che viene prima che è long, non solo long l'articolo in sé.
Okay. Esatto, assolutamente. Per quanto riguarda la lunghezza, solitamente nel mondo anglosassone si ragiona più su parole che su caratteri. Ciò significa che solitamente viene considerato long form un articolo che supera le 2500 parole, ecco.
Che fatto su un quotidiano o su una rivista, come puoi
tradurlo in pagine, dici?
Tradurlo.
Per una impagine per me è molto difficile in realtà, perché dipende anche appunto dal layout della rivista, quindi dipende da quante foto eccetera, quindi in termini di pagine non ti saprei dire, dipende molto, però fa conto che 2500 parole io credo siano intorno sopra le 15.000 battute, forse 20.000, ecco, faccio sempre fatica a fare la traduzione parole caratteri.
Ma un esempio per capire, diciamo, se abbiamo letto da qualche parte un long form e non ci siamo resi conto, cioè per definirlo, qualcosa che...
Ok, allora, diciamo così che nel mondo italiano si considera long form tutto ciò che è lungo. In realtà nel mondo anglosassone appunto c'è una definizione e anche una scuola, una tradizione molto più rigorosa. John Hersey è considerato questo appunto giornalista che nel 1946 ha pubblicato su New Yorker Hiroshima questo articolo reportage sul bombardamento appunto di Hiroshima attraverso le esperienze di sei sopravvissuti. E è lui che ha, come dire, è considerato uno dei padri del genere. Nel mondo anglosassone, poi New Yorker, ad esempio, è una rivista che è basata quasi esclusivamente su pezzi long form. I magazine tradizionali, ad esempio, ne parlavamo anche proprio ieri a lezione, molto spesso si considerano magazine come anche di genere o di settore, GQ o Marie Claire, ad esempio, magazine che molto spesso nel mondo anglosassone contengono articoli long form, contengono articoli molto molto approfonditi. Playboy ha avuto una tradizione di articoli long form di ottima qualità, ad esempio.
Ma per esempio hai detto New Yorker, l'inchiesta di Ronan Farrow,
assolutamente,
Weinstein, quello è un long form,
quello
quindi
long
un
form.
Lavoro di inchiesta che ha richiesto mesi di indagine per arrivare a un contenuto che non è una paginetta, ma è una cosa molto più ricca, che poi è diventato anche un podcast e tante altre cose, però è nato da un articolo
quello
long form.
È un ottimo esempio, mi viene in mente addirittura anche Le ragazze del Coyote Ugly, il film, non so se lo ricordate, film dell'inizio degli anni 2000, è un film che è stato tratto da, da un long form, credo che fosse apparso su GQ. È molto molto comune che i long form poi vengano opzionati per appunto essere trasformati poi in
altre cose.
Altre cose, spesso in film proprio. E quello è il colpaccio del giornalista. Molto spesso molti giornalisti di magazine, quello che puntano a fare è proprio questo qui negli Stati Uniti, cioè trovare la storia che poi ti fa fare il film.
Ci vendi i diritti e fai qualcos'altro. O anche, non so, l'inchiesta, quel leak di Facebook, del Wall Street Journal recente, che hanno, diciamo, pubblicato tutti quei documenti interni di Facebook.
Quello
può essere
non l'ho
long
letto,
form, quello.
Quello non l'ho letto, quindi dovrei leggerlo per capire, perché molto spesso il long form non è necessariamente un'inchiesta. A volte le inchieste, soprattutto sui quotidiani, escono ed escono in serie, no? Quindi con, ad esempio, mi viene in mente Spotlight, non era uscito tutto in una volta, come ad esempio, come invece è successo con il caso dell'articolo di Ronan Farrow su Weinstein. Il caso Spotlight, ad esempio, quindi sullo scandalo dei preti pedofili nell'area di Boston, in quel caso erano usciti diversi pezzi, quindi una serie. Quello non era long form, era semplicemente giornalismo d'inchiesta. Per avere il long form è proprio un articolo unico.
Ah, uno,
Sì, uno, molto molto lungo, molto molto approfondito appunto, che molto spesso include un arco narrativo, quindi molto spesso, non sempre, ma molto spesso all'interno del long form tu hai un personaggio centrale che ti aiuta a raccontare tutta la tematica più ampia di cui tu vuoi parlare.
Ti viene in mente un esempio di un long form per spiegare questo arco narrativo?
Stavo pensando a qualcosa che potrebbe conoscere il pubblico italiano, ma in realtà mi veniva in mente un articolo che è uscito nel 2009, credo, su Vanity Fair, sul funerale del principe Caracciolo, cofondatore di Repubblica e dell'Espresso. In quel caso non si trattava di un articolo di inchiesta, bensì era un articolo estremamente approfondito, di colore, di costume, che raccontava appunto la storia molto complessa e molto complicata del funerale appunto di quest'uomo estremamente potente in Italia, il quale aveva una serie di eredi e di figli legittimi, figli non riconosciuti, estremamente complessa. Quindi quell'articolo, raccontando la storia del funerale del principe Caracciolo, andava a raccontare la storia di alcune delle famiglie più potenti in Italia. Okay. Si fa anche capire, in quel caso appunto era un articolo di costume, un articolo che raccontava di interesse umano, ti offriva anche uno spaccato sulla storia d'Italia e uno spaccato sicuramente sulle dinamiche socio-economiche di potere di alcune delle famiglie più potenti nel nostro paese.
Mm-hmm. Ok, chiarissimo. Okay.
Però appunto gli esempi sono enormi. Gli ultimi due premi Pulitzer di quest'anno, c'è una sezione del Pulitzer che è proprio legata al feature writing, quindi proprio al giornalismo, alla scrittura per magazine sostanzialmente. Quindi tutti gli anni in realtà ci sono esempi su moltissime riviste di giornalismo long form ottimo.
Ok. Da quello che sta emergendo dalla chiacchierata è un tipo di giornalismo molto poco italiano, direbbe Stanis Di Boris, no? Cioè nel senso che non è una cosa che noi frequentiamo tanto. Però mm-hmm. per fare un salto velocissimo nel passato, tu stavi già facendo la giornalista in una rivista. Com'è che ti è arrivata questa cosa del long form e come poi questa cosa ti ha portato in America? Perché tu adesso vivi lì.
Sì.
Cos'è successo praticamente per far deviare un po' questa carriera?
Io ero... già quando vivevo in Italia ero una grande fan del Guardian e leggevo spesso sia pezzi sul Guardian Long Form, che è una sezione del Guardian proprio dedicata a Long Form, e ero una grande fan anche del New Yorker. Ero abbastanza, come dire, mi rendevo conto che era un tipo di giornalismo molto diverso dal giornalismo che veniva fatto in Italia, anche quando parlavamo di long form, perché molto spesso appunto in Italia, soprattutto negli ultimi anni, la parola long form è diventata una buzzword, per cui tutti hanno detto: ah no, bello, figo, ok, bene.
Hai però scritto molto una cifra, hai sbrodolato long form, no, è un'altra cosa.
Esatto, hai scritto tantissimo, però appunto cosa accade? Che per, diciamo così, ragioni anche proprio legate alla società per cui lavoravo, che aveva passato un momento difficile, che mi aveva spinto proprio anche a rivedere, ripensare la mia carriera in Italia e quindi anche di conseguenza anche la mia vita. Mi ero resa conto che mi avrebbe fatto molto piacere, mi sarebbe molto piaciuto lavorare a livello più internazionale. Mm-hmm. Quindi cosa si fa quando... appunto la società per cui lavori inizia, come dire, dare segni di crisi, io ho iniziato a chiacchierare con diverse persone e parlando con appunto colleghi, ma anche così amici, ho scoperto che alla scuola di giornalismo della Columbia University qua a New York c'è una borsa di studio che viene offerta tutti gli anni per un giornalista italiano o giornalista, appunto per una giornalista italiana.
C'è proprio la borsa di studio per l'italiano? Cioè.
Sì,
ma c'è anche adesso per il francese, il tedesco, lo spagnolo?
Sì, cioè ci sono, sì,
ah,
sì,
ok,
sì,
no,
sì,
che sembrava
sì,
che...
Sì, sì. Okay. Sì, però in questo caso, essendo una scuola appunto particolarmente prestigiosa, la prima è la scuola di giornalismo principale al mondo, è dove vengono consegnati i premi Pulitzer fisicamente tutti gli anni, c'è il comitato al... adesso mi ricordo, penso che sia al settimo piano della scuola, c'è il comitato per la decisione di Pulitzer proprio. Quindi molti paesi hanno, come dire, delle borse di studio per i propri, appunto per mandare
giornalisti,
studenti. Io non sapevo assolutamente di questa cosa, appunto così sono venuta a sapere di questa borsa di studio che pagava e copriva ogni cosa se tu la vincevi, ok?
Ma per un corso della durata di...
Per un corso della durata di 9 mesi in giornalismo politico e affari internazionali.
Costo senza borsa di studio, lo sai?
Sì, io credo che sia il costo non solo delle tasse universitarie, ma anche della vita a New York, credo che sia intorno ai 100.000. Sì.
Una roba accessibile, insomma.
Una roba assolutamente accessibile che tutti potrebbero fare senza borsa.
Compro una casa, mi faccio 9 mesi di corso.
È proprio così. E però è una scelta che molte famiglie qui in America fanno, perché molti dei miei colleghi...
Ma lì sono abituati a spendere, a fare i mutui per pagare l'educazione.
Esatto. Però sì, aspetta, hai fatto questa application che sarà stata, immagino...
L'avrà vinta.
Un incubo, immagino l'abbia vinta, questo diciamo, il finale lo sappiamo.
Mai avrei pensato nella vita di potermi mai permettere di fare una scuola così.
Scusami, una scuola così, in questo prezzo, in questo prestigio, cosa ti insegna?
È molto interessante, perché ti rendi veramente conto che tutto ciò che avevi imparato prima sì ti aiuta, ma è come se tu fossi stato nella caverna di Platone, la famosa caverna di Platone, e vedi che quello che tu avevi percepito come realtà erano solo ombre, no? Che la realtà invece era fuori. E questo è stato un po' veramente la mia
percezione. Un esempio in cui hai sentito questa sensazione specifico?
Beh, un esempio su tutti è proprio la scoperta del processo giornalistico che c'è dietro il giornalismo long form. Ad esempio, l'approccio investigativo che viene adottato sempre nel giornalismo long form. Quindi cosa significa approccio investigativo? Significa il rigore e lo scetticismo davanti a tutte le informazioni che tu trovi, mm-hmm, e la determinazione a capire se quelle informazioni sono effettivamente, come dire, reali oppure se ed esatte oppure no.
Vabbè, questo però, scusami, faccio l'avvocato del diavolo, no? Mm-hmm. Questo in teoria è richiesto a qualsiasi giornalista, long, short, no?
Allora, diciamo che sì.
Perché ti sei stupita da questo?
Perché in realtà molto spesso quando tu lavori in una relazione in cui devi scrivere 3 pezzi al giorno, devi mettere sul sito 3 pezzi al giorno, mm-hmm, tu fai delle chiamate, no? Per sentire le tue fonti. Molto spesso le tue fonti magari sono dei portavoce. Non hai il tempo di andare a fare ricerca e dire aspetta un secondo, ma quello che questa persona mi ha detto...
Cioè la fretta è veramente... di dover pubblicare,
esatto,
per cui non puoi...
Mm-hmm. Esatto. E in realtà poi mi sono resa conto appunto facendo, lavorando a livello più, come dire, internazionale, mi sono resa conto che anche... con processi più veloci, quindi anche nelle news ci sono dei metodi per fare effettivamente un fact-checking molto più, okay, come dire, rigoroso anche sui pezzi più veloci.
Questa è una cosa che ti ha stupito? Tieni in mente un'altra? Che il processo, più che altro, a me mi interesserebbe capire se ti hanno insegnato qualcosa, o magari lo caliamo sul tuo lavoro, però mm-hmm, di tutto quello che succede prima di premere il primo tasto sulla tastiera, no? Forse anche lì c'è un metodo diverso rispetto a come eri abituata.
Beh, è tutto il processo che è diverso. Ad esempio, nel giornalismo long form, le fonti che appunto tu citi molto spesso diventano i tuoi personaggi. Cioè il concetto della fonte che diventa personaggio, che esiste nel giornalismo long form, mm-hmm, in Italia tu non sentirai mai parlare di personaggio quando si parla di giornalismo, no? E inizialmente la prima volta che io l'avevo sentito, avevo sentito utilizzare questo termine, era estremamente, ero rimasta molto interdetta, perché come personaggio è una parola che viene mutuata dalla letteratura, dalla fiction, certo. Ma come è possibile? E invece non è così, cioè se tu vuoi costruire un articolo di 5.000 parole, 8.000, 10.000 parole, tu devi tenere ancorato il lettore e quindi tu hai bisogno di innanzitutto trovare un caso specifico che ti rappresenti tutta la tematica e la problematica di cui tu vuoi parlare. E quindi molto spesso devi fare sì che il lettore si affezioni al tuo personaggio.
Ma adesso ci arriviamo, secondo me, perché alla fine della scuola poi tu hai cominciato a fare questo lavoro e non sei più tornata in Italia, a quel punto hai deciso di rimanere lì.
Sì.
Adesso hai fatto varie cose, però ci vorremmo concentrare proprio su il passo passo, come si scrive un long form, e per farlo, mm-hmm, vorremmo usare uno dei tuoi pezzi, che è questo Escape, che è stato finalista all'European Press Prize, che credo sia una cosa grossa, giusto?
Sì, è una cosa
grossa. chiedo, faccio quello che non ne sa, scusami, chiedo, è una cosa grossa.
Esatto, sì, è il premio di giornalismo del Consiglio d'Europa, quindi dei paesi appartenenti al Consiglio d'Europa, e quindi ci sono anche molti appunto paesi europei che...
Quindi aveva ragione, importantissimo.
E questo articolo è stato pubblicato
dove? Questo articolo è stato pubblicato dal Guardian Long Form.
Ok, sul Guardian.
Sì, sul Guardian, sì, okay. Sì.
E questo pezzo, proprio per, come dire, aiutarci poi nel vedere passo passo come è stato costruito, se dovessi riassumerlo, di che cosa parla?
Il pezzo parla di questa ragazza che è stata vittima di tratta, quindi della tratta di esseri umani dalla Nigeria all'Italia, a propria insaputa, come accade molto spesso con le vittime di tratta. provenienti dalla Nigeria, la ragazza in questione, questa Susan, che appunto aveva all'epoca poco più di 20 anni, viene adescata per strada da una signora molto elegante, anch'essa nigeriana, che le promette un lavoro in Italia come commessa. Susan accetta, si affida alla signora che le organizza tutto il viaggio, arriva effettivamente in Italia. Quando arriva in Italia però si rende conto che è stata appunto vittima di una truffa senza cuore, perché viene costretta a prostituirsi in strada e viene di fatto ridotta in schiavitù. Dopodiché però lei non si arrende alla propria situazione, è assolutamente incredula, non riesce a credere di essere stata truffata e ha questa sete di giustizia enorme. Quindi cosa fa? Mentre è in questa situazione di estrema violenza quotidiana, inizia a raccogliere delle prove contro la propria madame, cioè contro la donna che l'ha sfruttata.
Mazza. Prove tipo...
foto, fotografiche, certo. Poi aveva iniziato a registrare su un quadernino.
Ammazza, una roba...
pericolosa.
Sì.
No, anche sgamata, come dire.
Sì, 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 molto... lei era molto, molto, molto determinata e aveva iniziato a registrare su un quadernino appunto tutti i soldi che faceva e tutto quello che lei doveva dare alla madame, quindi aveva anche proprio questo quadernino con sé. Appena la madame si allontana e torna in Nigeria e lei viene effettivamente poi trasferita a un'altra madame, riesce a scappare, riesce ad affidarsi, a trovare questa organizzazione che si occupa proprio di aiutare le vittime di tratta, e dopodiché denuncia la propria madame e diventa la testimone, una delle testimoni chiave in questo processo, che è stato uno dei processi negli ultimi anni più grossi contro i trafficanti di esseri umani in Italia, e contribuisce sostanzialmente a perseguire e a fermare un network di trafficanti a livello europeo. Quindi questa è
bel
la sua
film
storia.
È bello questo film. Sembra un film.
Sì, 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 no, una storia veramente. E la cosa molto bella di questa storia è che poi appunto Susan è il personaggio, è la protagonista della storia, ma in realtà l'operatrice che l'ha assistita, l'avvocata e la PM sono appunto tutte persone che hanno contribuito poi a sostenerla e a ottenere giustizia alla fine.
Andiamo a step, no? Mm-hmm. L'idea come è venuta? Hai letto un articolo da qualche parte? Te ne hanno parlato? Mm-hmm. Come è iniziato questa indagine?
È stato un concepimento, diciamo, molto travagliato. Io in Italia mi ero occupata tanto di traffico di esseri umani. In Italia avevo anche lavorato, cioè avevo fatto la volontaria per un'organizzazione che si occupava di vittime di tratta, quindi conoscevo effettivamente l'argomento in modo approfondito. Sapevo che volevo scrivere un articolo approfondito su questo tema, però appunto non avevo ancora l'angolo. Per arrivare all'angolo, e quindi alla storia, cosa ho fatto? Ho iniziato a intervistare inizialmente le mie fonti, e ho iniziato a leggere tantissimo. Io consiglio sempre di cercare su Google Scholar, quando qualcuno ha un'idea, ha una tematica, diciamo così, è interessato ad una tematica, ma non ha ancora l'angolo, leggere su Google Scholar quali sono i temi più frequenti, no? E mi sono resa conto che quello dell'impunità era un tema assolutamente chiave quando si parla.
Google Scholar, io non ci sono mai entrato.
Okay.
Motore di ricerca per cercare cosa?
Testi
della letteratura accademica.
Esatto, esatto.
Ah, però scusami, tu dici mi mancava la storia, a me verrebbe da andare su Google News e capire su quel tema ci sono dei fatti di cronaca, più che andare nel motore di ricerca di articoli accademici che uno se li immagina come robe sui massimi sistemi, cose lontane. Come mai?
Perché è così, cioè secondo me entrambi sono cose giuste. Io di solito vado sempre prima su Google Scholar perché mi aiuta a capire quali sono le domande e più frequenti, quali sono gli aspetti di una tematica che richiedono più, che ancora magari non sono stati risolti, oppure su cui gli accademici hanno scritto di più. E poi quando trovo qualcosa che mi interessa, dopo vado sulla cronaca, spesso anche sulla cronaca locale, no? per cercare di capire se effettivamente ci sono stati dei casi. Molto spesso la cronaca locale,
cioè vai dal alto, come dire,
sì,
alto e basso, sì, cioè sì, sì. Senza poi, giudizio, però okay,
sì, sì, muovi... esatto, stringiamo sostanzialmente. Poi c'è da dire appunto che nel mezzo ci sono moltissime telefonate con le persone che sono più coinvolte, no? Quindi con gli operatori, ad esempio in questo caso, con esperti, con accademici. A volte hai bisogno di capire come funziona effettivamente il processo, no? Un determinato meccanismo.
Certo.
E da lì poi ti arrivano le domande. E appunto facendo questa ricerca io mi ero reso conto che l'impunità era un tema chiave. Facendo diverse telefonate vengo messa in contatto con questa organizzazione che appunto si occupa di tratta e mi viene detto da una fonte terza che loro hanno una storia molto molto interessante. Ah sì, raccontami un po' di più. E dice c'è questa sentenza per cui è stata condannata questa trafficante di esseri umani ed è stata una delle sentenze più, diciamo così, più incisive per traffico di esseri umani degli ultimi anni. E a quel punto io dico, ah, aspetta un secondo, ma questa quindi è una storia che si può raccontare? E quindi mi dicono, sì, sì, certo, questa è una storia che si può raccontare. Mi ho detto, okay, bene, facciamo questa storia allora. E quindi sono andata e da lì, appunto, essendoci stata una sentenza, poi sono riuscita a parlare sia con gli avvocati che appunto avevano portato alcune delle ragazze, Susan compresa, alla denuncia, con la PM, quindi il pubblico ministero che si era occupato di quel caso, e poi con la stessa testimone chiave che aveva accettato di parlare con me perché per lei era stato un risultato enorme quello di aver ottenuto una sentenza, anche se Susan non ha ottenuto nessun tipo di risarcimento.
Però scusami, tu hai iniziato a lavorarci nel momento in cui la storia che ci hai raccontato era già conclusa.
Perché
esatto. Uno si può chiedere, io conosco, non so, il giornalismo d'inchiesta, inizio a esplorare il tema e non so se andrò fino in fondo, faccio io l'indagine,
esatto,
scopro io le cose. Invece qui stai dicendo che la storia era finita,
sì,
e da lì tu hai iniziato a metterci la testa. È sempre così nel long form oppure dipende?
Diciamo che dipende, però molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di casi che si sono conclusi. Perché questo? Perché tu così hai... Innanzitutto non metti a repentaglio, se ci sono effettivamente delle indagini in corso, ti scontri con il grosso ostacolo che delle fonti che non possono parlare. E quindi e molto spesso i documenti non sono ancora accessibili, ok?
Okay.
Quando invece l'indagine è conclusa, quindi c'è una sentenza, almeno una sentenza in primo grado, tu hai accesso a tutta una serie di fonti che possono parlare e hai accesso a tutta una serie di carte anche sostanzialmente processuali. Poi è un processo estremamente lungo, no? Quindi se io dovessi, ad esempio, non so, mi viene in mente qui negli Stati Uniti c'è il processo di Elizabeth Holmes, che è questa l'ex founder di Theranos, questa grande startup accusata di truffa enorme. Se io adesso dovessi fare un long form su di lei in questo momento in cui c'è il processo, in cui gli eventi stanno avvenendo, effettivamente sarebbe estremamente difficile, ok?
Perché rischi di arrivare in ritardo
rispetto
ai fatti.
Bisogna sempre trovare un angolo che ti permetta di raccontare la storia, una storia finita.
Secondo me il bello del long form è sì il fatto in sé, ma è il come lo racconti, che è tutto un altro sport, e adesso ci arriviamo. Però la domanda che mi viene è questa qui. Non c'è il rischio che arrivando a storia conclusa ne abbiano già parlato in tanti, siano già usciti tanti articoli, per cui dici, ma perché devo arrivare io a metterci mesi di lavoro, di tempo per una cosa che è già stata trattata? Come fai a...
Assolutamente sì, il rischio c'è, a me è capitato, quindi non è divertente, però diciamo che si parte sempre dal presupposto che quello di Susan, in questo caso, è un caso singolo, ok? In realtà l'articolo, il mio articolo, non parlava solamente del caso di Susan. Io ho utilizzato il caso di Susan per raccontare di una tematica, una problematica molto più ampia, che è quello dei trafficanti di esseri umani. Cosa significa quindi? Che nel caso di Susan la sua trafficante sì è stata condannata. Si presume però, se uno legge poi tutto l'articolo, che la trafficante non fosse l'unica responsabile della tratta, ok? Quindi del traffico di Susan e delle sue colleghe. ma si suppone che ci fossero delle altre persone coinvolte, probabilmente uomini, probabilmente persone che lavoravano a livello internazionale, a cui non si è riusciti ad arrivare. Non si è riusciti ad arrivare, ad esempio, alle persone che si sono occupate del trasporto di Susan dalla Nigeria alla Libia e dell'attraversamento del Mediterraneo. Susan in Libia è stata detenuta per diversi giorni in prigione, non riusciva ad uscire, e la sua trafficante parlava al telefono con delle persone in Libia che la tenevano prigioniera. Quelle persone in Libia, ad esempio, non sono assolutamente state perseguite in nessun modo. Quindi ciò che mi interessava raccontare era non solamente questo caso di successo, ma attraverso questo unico, se non unico, rarissimo caso di successo, mi interessava raccontare le problematiche che conducono all'impunità, cioè il fatto che in Italia ci sono pochissime indagini su questo, il fatto che molti PM, non essendo indagini molto molto complesse, molti PM le lasciano andare e non si concentrano su questo tipo di indagini. Questo sostanzialmente.
Ciao, interrompiamo la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere Hacking Creativity cliccando sul link Buy Me a Coffee che trovi in descrizione. Puoi scegliere tra una donazione e una tantum, tre livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra che sono delle consulenze uno a uno con noi. Ma lo so cosa stai pensando, perché dovrei farlo? Uno, perché questo podcast vuole crescere sempre di più, ma a vari costi, quindi per tenere accesa la macchina e fare ancora più puntate abbiamo bisogno del tuo supporto. Due, se ti abboni hai qualcosa in cambio, dal canale Telegram riservato, dove trovi nuovi link, backstage e un contatto diretto con noi, fino a partecipare a una registrazione dal vivo via Zoom di una nostra puntata di Link e ricevere in anteprima i format su cui stiamo lavorando. Tre, se anche una volta soltanto, ascoltando il nostro podcast, ti è venuta in mente un'idea, hai trovato una dritta che ti ha svoltato un lavoro, beh, è un buon motivo per far continuare questo progetto, perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata.
Appunto, ci stai dicendo che sono mesi e mesi e mesi di lavoro. Mm-hmm. Tu sei una freelance, non lavori per un giornale, diciamo, non hai uno stipendio da un giornale. Per cui come si finanziano questi long form? Cioè tutto questo lavoro?
Fai questa domanda, Fede, perché è un tema da affrontare prima di iniziare a muoversi? Cioè ho l'idea e cerco finanziamenti? Questo motivo che
sì,
qui...
Sì, sì.
Esatto.
Cioè, mi sembra strano, no? Che dici ho l'idea... i soldi subito, no? Cioè, come
esatto.
Mai?
Esatto. Il caso della storia di Susan è stato un caso particolarmente fortunato, ma in realtà che si può applicare anche alle storie a cui ho lavorato e a cui sto lavorando. La storia di Susan è stata sostenuta da una fellowship della scuola di giornalismo della Columbia Journalism School, che si chiama Global Migration Project. Ci sono delle fondazioni e ci sono molti grant, sia negli Stati Uniti e anche in Italia, che sostengono questo tipo di giornalismo.
Ma perché non vai da, cioè non vai da un giornale, no? Dal The Guardian o dal New Yorker e dire ho un'idea per questo articolo?
Perché i giornali non... Allora, i giornali...
Non finanziano.
Cioè, i giornali ti pagano molto molto poco. Ti pagano per questo articolo, ma non è abbastanza quello che ti paga un giornale per finanziare tutto il tuo lavoro, quindi il tuo stipendio per tutti quei mesi che tu dedichi al progetto. Tu sei un freelance, ma lavori come una piccola impresa o una piccola non profit sostanzialmente, puntando a cercare bandi che ti finanziano le storie di cui tu ti vuoi occupare. È questo.
E appunto, diciamo, sei riuscita ad avere il finanziamento, quindi hai coperto questa parte, diciamo, di ricerca, di cose. Tu parti e a quel punto quali sono gli altri passi che fai, diciamo? La ricerca delle fonti, immagino, devi cercare chi parla,
la
poi in prima
delle
persona
fonti,
di quella storia.
E poi soprattutto la ricerca del caso specifico, appunto, perché appunto io voglio parlare di impunità dei trafficanti di esseri umani, ma devo poi avere un caso specifico che mi sostenga tutto l'arco narrativo della storia, che mi rappresenti tutti i punti deboli di quella problematica.
Quindi diciamo tu parti con, diciamo, un approccio assolutamente giornalistico, hai un'idea, le fonti, poi però per un long form hai bisogno anche di una parte narrativa, per cui hai bisogno che una o più fonti si trasformino in personaggio, perché a quel punto puoi raccontare una storia che è una storia specifica e che può reggere anche l'emotività, l'emozione, l'attenzione di un... Il processo lì di scelta, diciamo, come avviene? Cioè, come capisci che quella fonte può diventare, no, il personaggio?
Quello dipende sempre, è un processo sempre che cambia ogni volta. Solitamente quando si trova qualcuno che è disposto a parlare e ha una buona memoria, molto comunicativo e dettagliato, e appunto, ancora di nuovo, è disposto a parlare con te, a dedicarti molto tempo, allora solitamente quelle sono tutte elementi indicativi. Poi ovviamente la sua storia deve essere rappresentativa non solo del suo caso specifico, ma di qualcosa di più ampio.
Ok, le fonti, hai raccolto tutto, torni a casa, immagino, hai un sacco di materiale. A quel punto, di tutto questo materiale, come fai a muoverti, no? In questo, sì. Cioè, hai un metodo, fai una struttura, una cronologia, cioè come funziona?
Sì, allora, la prima cosa che io faccio solitamente è sbobinare tutto, quindi si sbobina tutto.
La parte, okay. più divertente.
Però in realtà è la parte divertente, perché quello che io faccio è sottolineare dopo tutte le quote, quindi le frasi che mi sembra possano risultare e tornarmi utili. Dopodiché cerco di organizzare la struttura del pezzo, quindi faccio quello che si chiama l'outline, quindi che è sostanzialmente proprio la struttura in cui scrivo tutte le sezioni sostanzialmente dell'articolo, quindi, e cerco di farlo nel modo più dettagliato possibile, quindi capendo dove le parti narrative possono andare, dove invece devo inserire le parti espositive. Una volta che si ha un buon outline, a quel punto sei pronti poi a iniziare a scrivere.
In tutto questo tu sei sempre, tra virgolette, da sola, cioè dal punto di vista del, come dire, del feedback di persone esterne, al momento tu sei da sola e vai avanti, oppure hai delle persone a cui ti affidi, oppure magari queste fondazioni, questi grant hanno delle persone che ti seguono?
Solitamente quello che ho imparato a fare è subito dopo aver vinto un grant, quindi avere l'ok per la storia, cercare subito un editor, perché il grande rischio, quindi iniziare a fare il famoso pitch dell'articolo, perché il grande rischio è quello poi di avere, e mi è capitato anche questo, è quello di avere la storia, di avere i soldi e di non riuscire poi a piazzare il pezzo, e questa è una cosa molto molto comune per i freelance.
Aspetta, questo è interessante, cioè tu vai a cercare un editor di un giornale,
sì.
Ok, quindi dici, guarda, approccio un editor, dici, guarda, io sto lavorando a questa cosa qui,
esatto.
Ti può interessare, fai questa sorta di pitch, sì. A più editor, trovi quello che dice questo interessa il mio giornale, ti seguo.
Esatto, solitamente il pitch funziona, tu mandi una mail. Poi ci sono mille, come dire, mille metodi, mille teorie, per i freelance qualcuno prega prima perché è un momento solitamente mistico e appunto si manda nel corpo della mail l'idea e si spera che una alla volta, io diciamo così, non cerco di non picciare.
Non vai in un parallelo su tanti.
Cerco di no. Poi a volte si arriva a momenti, come dire, in momenti veramente bui in cui invece inizi a picciare ovunque.
Spam.
E prima o poi qualcuno lo prende. A quel punto, se ho già un editor, a volte mando a lui o a lei la struttura del pezzo. Nella maggior parte dei casi, siccome non essendo in redazione, è una grande sfida quella del freelance, di ottenere l'attenzione di un editor. Quindi cerco di non mandare troppe mail e di mandare la bozza il prima possibile. Quindi la bozza del pezzo il prima possibile.
Questi però si ritrovano un articolo molto articolato, scusa il termine, a gratis, no? Cioè nel senso, il giornale, dico, l'investimento tuo di tempo, l'investimento di una fondazione per coprire il tuo compenso, le spese eccetera, è sostenuto da altri. Quel giornale è in una situazione di dire prego, vieni, dammi, nel senso che il lavoro sporco l'ha fatto qualcun altro, oppure...
No, in realtà non funziona sempre così, perché il giornale poi paga. I prezzi, diciamo così, a meno che tu non pubblichi con Condé Nast, qua negli Stati Uniti, che appunto il New Yorker è Condé Nast e quindi hanno delle fee alte, ma altrimenti il compenso non sarebbe abbastanza, è per quello che è fondamentale il lavoro delle fondazioni.
Per avere un'idea proprio di cifre, no? Cioè un New Yorker, un long form, quanto te lo paga più o meno?
Dipende da chi sei, dipende quanto riesci a contrattare.
Okay.
Solitamente, diciamo così, con Condé Nast è possibile contrattare, anche se tu non sei una firma enorme, per il cartaceo $1 a parola.
Ah,
sì.
Quindi 20.000 parole, $20.000.
Sì, poi dipende, poi anche lì, okay. non è solamente...
Parola, è particolare, ma questi conteggi mi hanno sempre fatto...
Sì.
Perché impazzire, perché è difficilissimo... Cioè è strano che dai il peso alla parola, sì, sì. No? Perché magari tu scrivi una cosa che ha 5 parole in meno, ma funziona meglio e...
Assolutamente.
No, ti pago di più sulle parole.
Qui c'è tutto il discorso dei contratti, cioè appunto dopo succede che devi firmare il contratto, no? Molto spesso per i freelance lo firmi anche dopo
la pubblicazione.
Dopo la pubblicazione. E però il contratto è molto importante perché vai a vedere poi se effettivamente il pezzo viene opzionato, no? Cioè viene opzionato per altri format o altro, quindi questo è sempre da controllare.
Ok, hai scritto la prima stesura, l'hai mandata all'editor.
Io però mi manca un passaggio, importante, perché il concetto della struttura mi sembra che sia decisivo, sì. Perché fino a questo punto potrebbe sembrare un articolo molto lungo, no? Invece ci hai anticipato, Ottavia, che... c'è un arco narrativo, uh-huh. Probabilmente ci sono anche delle tecniche di storytelling per andare vai avanti, torni indietro, c'è un personaggio. Io starei un attimo lì per capire la differenza che lo rende speciale, sì. Diciamo, questo formato. Che tecniche si usano dentro per non fare semplicemente un articolo uh-huh. lungo?
Solitamente, allora, diciamo così, non è così per tutti i pezzi long form. Io cerco... per la maggior parte dei pezzi long form, soprattutto per i pezzi che scrivo da sola, perché io scrivo tanto anche con altre persone, ma questa è un'altra storia, io cerco sempre di scrivere dei pezzi narrativi. Cosa significa questo? Che appunto, come nel caso della storia di Susan, ci sono due linee parallele che vanno di storytelling, quindi c'è la linea parallela che racconta il singolo caso, quindi appunto la storia di Susan, e poi c'è un'altra linea parallela che racconta invece... la tematica più ampia. Quindi io a lezione faccio sempre l'esempio del sandwich, no? Per cui tu devi sostanzialmente essere bravo da costruire un arco narrativo sul tuo singolo caso. Quindi una storia che ha un protagonista, che ha un inizio, una metà e una fine.
Che scusami, che puoi anche raccontare con
scene,
la fine, inizio con la fine.
Sì, dipende. So, allora, gli film. Editor su questo, siccome si tratta di un tipo di scrittura, un tipo di giornalismo già molto complesso.
Sì, dici non
complicare
le cose.
I flashback che appunto...
Tienitele per il film che scriverai.
Tienitele per il film. Tu vai, inizia dall'inizio, non ti complicare troppo la vita. Quindi abbiamo appunto questa linea narrativa del caso specifico del personaggio protagonista e dopo c'è la linea narrativa appunto della tematica, che è il pezzo più, diciamo così, la parte, sono le sezioni più espositive, sono le sezioni più giornalistiche appunto.
Certo. Però vai e torni, cioè sì, inizi con Susa, esatto. La lasci, vai dall'altra parte, esatto. Poi torni indietro, cioè ti crea un po' questo ritmo del vediamo come va avanti, sì. La storia di Susa mentre esatto. Hai approfondito magari
è
un tema.
È proprio così, okay. E appunto alla scuola Holden l'abbiamo chiamato in classe il sandwich, no? Perché tu alterni le sezioni narrative e le sezioni espositive.
E l'altra cosa che a me ha stupito proprio seguendo questo corso è il discorso delle scene, no? Cioè si scrivono proprio delle vere e proprie scene, come fosse un film. E questa cosa qui a me mi ha sempre un po' non turbato, però incuriosito. Cioè sei un giornalista, dovresti riportare i fatti e poi ci arriveremo.
Scene, mai sentito in un articolo. No? La parola scena.
Però è molto interessante invece l'idea che, no? Perché ha un impatto emotivo, ti ricordi il pezzo per mille motivi. E senza aprire una parentesi gigantesca, però lì come si muove un giornalista quando di fatto sta scrivendo un pezzo narrativo, quindi non ti dico fiction perché credo che sia una parola bandita, però ecco, come ci si muove, che limiti ci sono per, come dire, essere efficaci ma non tradire la storia?
Questa è un'ottima domanda. Mi ricordo che uno dei primi pezzi di giornalismo narrativo che avevo letto è questo libro di Barbara Demick, che è una giornalista del Los Angeles Times, e si chiama Per mano nel buio. È un resoconto della repressione in Nord Corea. E tu così dici, mamma mia, che libro pesantissimo, non riuscirei mai a leggerlo. In realtà è appunto una forma di, un esempio di narrativo meraviglioso, con una narrativa e un passo assolutamente strepitoso. E ti sembra di leggere un bestseller. Come ha fatto lei? Come si fa appunto a rendere così entertaining una tematica così pesante? Si introducono appunto i personaggi, le scene e i dialoghi. Come si fa a non tradire? Devi sempre seguire il processo di reporting. In inglese c'è proprio la parola reporting, no? Che cioè una registrazione dei fatti, per cui ogni cosa che se il tuo personaggio, quindi la tua fonte, ti racconta un fatto, ti racconta che le è accaduto qualcosa in quel momento, tu cerchi di ottenere e tu capisci che quella potrebbe essere una buona scena, perché è un momento importante nella sua storia ed è un momento che magari ti illustra un aspetto della tematica più ampia. Allora tu cosa fai? Tu devi ottenere tutte le informazioni per costruire la scena. Quindi,
cioè, cosa vedi, dove eri, cosa, vedi, cosa dov'eri, senti?
Esatto, che profumo, che odore c'era a quel momento?
Queste sono domande che un giornalista non fa di solito. Cioè, vuole avere il fatto e...
Sì, che cosa ti ha detto? Cioè, cercare di ricostruire un dialogo, no? Dopodiché tu non vai solamente dalla fonte per controllare, cioè da quel... Devi chiaro, controllare, certo, che tutto quello che lei ti ha detto sia giusto. Quindi molto spesso, ad esempio, se c'è un dialogo, cerchi di andare anche dall'altra persona e dire: ma è vero che ti ha detto questa cosa qui? E cerchi di capire. A volte magari ci sono delle potenziali scene meravigliose, ma non hai gli elementi per raccontarle a quel punto.
Cioè non ti puoi inventare il dialogo.
No, assolutamente no, certo. Nulla deve essere raccontato.
Questa è la cosa, no, che chiaramente per me, che faccio un mestiere diverso, è molto difficile. Cioè,
facile per te.
È facile per me. Cioè, praticamente qualsiasi linea di dialogo è qualcosa che tu o hai sentito o hai registrato o ti è stata riportata da più fonti. Non puoi inventare una singola parola.
Non puoi inventare una singola parola. Ma perché? Perché poi tutto quello che tu scrivi deve essere... Dopo c'è un processo di fact-checking. Il tuo editor ti può chiedere: ma scusami, questo dov'è che l'hai preso? E tu devi, se ti viene chiesto, molto spesso ti viene chiesto, devi consegnare le tue note, gli audio spesso devi consegnare, insomma, sì, sì, devi avere uno storico che provi il fatto che tu non ti sei inventato nulla, ma che è tutto vero.
Questo per me è interessantissimo, perché appunto siamo arrivati alla stesura, l'hai mandata al tuo editor, l'editor ti farà delle note, tu la metti a posto, a quel punto c'è il fact checking, cioè ci sono delle persone che di mestiere, e parentesi, come cazzo fai a voler fare un mestiere del genere, chiusa parentesi,
c'è chi piace,
si mettono lì e parola per parola, sì, precisini, devono verificare che quello che è scritto parola per parola sia comprovato da appunto fonti, note, sì, appunti, registrazioni, cioè non esce un pezzo se non c'è la certezza che tutto sia, sì, certificato, tra virgolette. E questo è un lavoro che ogni tanto, voglio dire, ti fa cambiare delle cose, cioè ti fa rimettere mani al pezzo.
Allora, molto spesso succede che sì, all'ultimo devi mettere a posto le cose, cioè se hai lavorato bene... Non
l'hai,
sono
già
mai
fatto
cose giganti, sì, sono sempre cose.
Un archivio di prove, certo.
Assolutamente, cioè tu mentre lavori tieni sempre tutto il tuo archivio. Più è delicato il tema, più fai screenshot, registri ogni cosa, cioè devi tenere traccia di ogni cosa che hai fatto.
Chi sa quel caso pazzesco?
Beh, molto interessante.
Me ne hai parlato tu, Fede, l'altro giorno. Qual era? Tizia in Iraq, no? Com'era?
Di... Sì, 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 questo ce lo facciamo raccontare da Ottavia, cioè appunto in questo caso parliamo proprio di New York Times, quindi non ti aspetti che possano fare degli scivoloni del genere, ti aspetti che siano la cosa più importante e rigorosa che c'è nel mondo del giornalismo. E lì, Ottavia, in quel caso cosa è successo?
Dunque, in quel caso appunto il New York Times pubblica Caliphate, che è questo podcast in cui ciò che il personaggio protagonista di questo podcast è questo ragazzo che afferma di essere affidato, appunto, di essere entrato nell'ISIS. Uh-huh. È un ragazzo canadese, se ricordo bene, di origine pakistana, e sostanzialmente inizia a raccontare in una serie di interviste a Rukmini Kalimaki tutti gli orrori più terribili che accadevano appunto nel suo campo ISIS in Siria, ok? Salvo poi accade che si scopre che lui in realtà in Siria non c'è mai stato e ha mentito anche sul fatto di essersi unito all'ISIS. Cosa è accaduto lì? Che ci si è innamorati del caso specifico, quindi dell'idea, ci si è innamorati del personaggio.
Anche se ti dice delle cavolate, insomma, delle cose.
Anche se ti
false.
Dice delle cavolate.
Cioè, dici, tu... mi fido, chiudo gli occhi, tutto quello che
sì,
arriva da lui.
E l'altra cosa è che questo tipo di lavoro è talmente ambizioso che tu magari hai investito, nel caso del New York Times avevano investito enormi risorse, enorme tempo per lanciare questo podcast che era la serie dell'anno per loro, no? Poi si rendono conto anche loro a un certo punto che temono che lui abbia mentito.
Però dice: ormai stiamo per lanciare.
Ormai
che
cosa
fai?
Facciamo? È evidente cosa avrebbero dovuto fare: ritirare tutto, perché il giornalismo è così, avviene nelle newsroom investigative, avviene spesso che tu inizi, hai una tesi, pensi che succeda qualcosa e poi quella cosa non succede o non è mai successa, e a quel punto tu, fa parte del rischio,
fa parte del
processo giornalistico. In quel caso il processo giornalistico si è scontrato con la gestione di un'azienda.
Certo. Ma andando verso la conclusione, alla fine riusciamo a pubblicare questo articolo, più o meno, adesso ci saranno casi diversi, però quanto passa tra ho avuto un'idea a lo vedi su una pagina, sul giornale, nel tuo caso su giornali come New Yorker, il Guardian, eccetera, cioè, quanto tempo passa minimo?
Io credo che quello dipende, però secondo me è intorno a 5-6 mesi. Con più persone tu lavori, io appunto lavoro spesso con altre colleghe e il processo può essere anche più lungo.
Diciamo che abbiamo capito che il long form negli altri paesi, Italia esclusa, è molto molto sviluppato come modo di scrivere le storie, ma in Italia ancora poco. Però diciamo che qualcuno dei nostri ascoltatori ci ha sentito e ha detto wow, ma è bellissimo questo lavoro qui. Che cosa deve, al di là di cominciare a leggerne tantissimi, immagino, e vedere un po', che cosa gli consiglieresti di fare? Diciamo che c'è un 25enne che vuole fare giornalista, ci ascolta e dice non male questa carriera qui, che deve fare?
Un euro a parola.
O 100.000 euro alla columna.
Vince la borsa di studio che ho vinto io. Cosa può fare? Allora, secondo me inizialmente in realtà è molto difficile essere pubblicati a livello internazionale su grosse testate con pezzi molto lunghi se non si è fatto niente prima. Ok, quindi iniziare da dove si riesce. Se c'è un'apertura anche solamente per scrivere un pezzo anche breve, magari sull'Italia, per un giornale internazionale, non avere remore, quindi pitchare a giornali internazionali dall'Italia. L'Italia è un paese estremamente interessante, moltissimi corrispondenti che si occupano del Sud Europa hanno base in Italia perché è centrale, si raggiungono varie destinazioni proprio da lì, e poi c'è il Vaticano e dal punto di vista giornalistico è quindi di interesse anche per quello. Andare a contattare i corrispondenti dei grandi giornali internazionali nel proprio paese, quindi in Italia, chi vive a Milano e Roma è più avvantaggiato. Molto spesso è proprio tristemente con le relazioni interpersonali che si riesce poi a costruire e ad aprire un piccolo varco. Una delle grandi cose che ho imparato facendo questo lavoro è che le persone amano parlare di sé e amano quindi incontrare persone che vogliono sapere, no? Sapere del lavoro. Io sono qua oggi perché appunto amo molto il mio lavoro e non vedo l'ora di parlare di questa cosa con qualcuno. Tante persone sono con
io,
me.
La domanda finale, quella bastarda, è una in realtà. Cioè è un mondo che ci dice che andiamo verso contenuti brevi, video, veloci, da pochi secondi, e tu ci hai parlato del long form, che è un testo adesso sto banalizzando, però un testo molto lungo. Come te la spiego questa cosa? Cioè, perché c'è mercato per questo tipo di giornalismo e perché secondo te funziona?
Io credo che siano entrambe cose che possono assolutamente convivere. Poco tempo fa parlavo con un editore che ha diversi giornali locali qui negli Stati Uniti e mi dicevano che nella loro azienda avevano investito tantissimo, si erano resi conto che dovevano investire sul long form perché avevano bisogno di gente che andasse online e stesse online più tempo possibile. Di conseguenza il long form cade proprio a fagiolo, perché se tu hai una narrativa, una storia con un arco narrativo estremamente coinvolgente, le persone che amano leggere, non sono tutte, però le persone che amano leggere e che amano essere informate investiranno sempre il loro tempo. Magari erano le persone che compravano il giornale una volta in edicola e te lo leggevano sul treno. Le persone che comprano il giornale in edicola purtroppo sono sempre meno, no? Però si sta trasformando, le persone che leggono sul treno, anche sul telefono, sul tablet, eccetera, sono tante. E non smetteremo mai come esseri umani, secondo me, di avere fame, di capire come funzionano le cose. E se siamo abbastanza bravi noi giornalisti per raccontare effettivamente come funzionano le cose, per spiegare come funzionano le cose, allora secondo me per il long form ci sarà sempre spazio.
Senza aprire una parentesi perché stiamo chiudendo, ma chiaramente anche i podcast sono di fatto, se giornalistici e narrativi, dei long form.
Sì, non è per forza testo, dici?
Non è per forza testo, e infatti mi è venuto in mente dopo, ma quando mi avete chiesto degli esempi, Veleno di Paolo Trincia, assolutamente è un esempio di long form, assolutamente, perché hai il tema, hai l'inchiesta e poi però hai il singolo caso. Il bambino zero, credo che si chiamasse, giusto?
Ottavia, grazie mille.
Grazie a voi.
Ma tu stai scrivendo il long form?
Io sto scrivendo...
Cioè, come compito per... Cioè, il compitino, sì, finale.
C'ho il compitino, però nel mio caso è un podcast.
È un podcast?
Che monterai tu, non lo sapevi, ma adesso...
No, basta.
È un podcast che monterai... Scusa, hai chiesto prima, che hai detto, no, mettiamoci insieme, tu fai la parte
io
narrativa.
Prendo le sole del montaggio.
Posto.
Ok, va bene.
Va bene, grazie
ciao,
mille, Ottavia.
Ciao, ciao a tutti, ciao ciao.
Noi ci vediamo a lezione giovedì.
E... Certo.
Che bella questa cosa.
Questo è che mezzucci per prendere il voto alto.
Per ringraziarsi
la prof. Cioè l'hai invitata per, esatto,
triste,
per farti dare il voto alto alla fine.
Esatto, no, esatto.
Che lecchino, che schifo.
No, è peggio di così. È peggio di così. Perché giovedì c'è da fare un compito e io non...
Non l'hai fatto.
Non lo faccio.
Non l'hai fatto, Federico, no. Ma come?
Ma
no?
Devo fare l'intervista, prof.
Esatto.
La puntata è finita e adesso cosa puoi fare? Beh, due cose. Uno, iscriverti ai nostri appunti. Trovi il link in descrizione per ricevere la nostra newsletter con tutti i link di cui abbiamo parlato, belli ordinati, così puoi leggerli in tranquillità e approfondirli. E due, puoi fare un giro sul nostro canale di Buy Me a Coffee. Se vuoi sostenere il nostro podcast, trovi tante modalità, dall'abbonamento alla donazione one shot, agli extra. Quindi clicca il link, valuta se c'è qualcosa che ti interessa e intanto grazie per il tuo supporto.